adesso invece apriamo lo spazio dedicato al teatro con la serie Trame. A parte, vi ricordo che i nostri cartelloni potete riascoltarli almeno per qualche giorno, per una settimana, quindi se volete, se avete ascoltato il cartellone solo in parte, insomma i teatri sono tutti chiusi. Queste sono le nostre proposte che guardano al recente passato, a registrazioni magari o dell'Euroradio o delle stagioni delle varie istituzioni musicali. E qui invece con Laura Palmieri, che cura questa proposta di Trame, questa serie di Trame che ci permette di incontrare ogni volta un titolo raccontato da un interprete, abbiamo Marco Martinelli del Teatro delle Albe, che racconta L'avaro di Molière, a partire proprio dalla sua regia, lo spettacolo che debuttò al Teatro Storchi di Modena oramai nel lontano 2010, con Herman Montanari nel ruolo di Arpagone.
Trame. Marco Martinelli racconta in 10 minuti L'avaro di Molière.
Per raccontarvi dell'avaro occorre una premessa sul suo autore, Molière. Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, è uno dei più grandi autori di teatro di tutti i tempi, un genio del comico, capace di osservare la realtà e capace di mostrarcela come un chirurgo, di mostrare a noi esseri umani quanto perfidi siamo, per dirla con una grande poetessa dell'Ottocento americano, Emily Dickinson. Molière ha scritto in pieno Seicento dei testi che ci parlano di noi, ci parlano della nostra contemporaneità. Ora, detto questo, un'altra premessa importante, di cui forse non tutti sono a conoscenza. Molière era un attore, era un grande attore comico che scriveva su di sé i propri testi, a partire dalle proprie fobie, e li scriveva a misura, come un sarto costruisce a misura gli abiti, per la propria compagnia di attori. In questo senso Molière è all'interno di una tradizione che attraversa tutta la storia dell'Occidente teatrale come un filo rosso. Prima di lui Shakespeare e dopo di lui fino al nostro Edoardo De Filippo, ma fino anche ad autori della nostra contemporaneità italiana come Mimmo Borrelli, come Spiro Scimone. I suoi testi drammaturgici hanno dei tempi comici così implacabili proprio perché l'attore autore Molière vi riversa dentro tutta la sua sapienza della scena. Non c'è niente di letterario in questi testi teatrali, sono teatro vivo che ci sembra scritto oggi. E ora passiamo all'Avaro, messo in scena per la prima volta a Parigi nel 1668, uno dei suoi capolavori. Protagonista è quell'Arpagone che nel 2010 ho messo in scena insieme a Ermanna Montanari e al Teatro delle Albe. Insieme a Ermanna avevamo deciso che lei stessa avrebbe dato vita a questo vecchio scorbutico, ma non si era travestita da uomo, si era travestita attraverso la voce, con il suo microfono che teneva in mano come uno scettro e che non cedeva a nessuno degli altri personaggi, che poi sono appunto tutte figure che girano attorno alla famiglia e alla casa di Arpagone, rendeva dal sibilo alla voce quasi di orco, come di una fiaba, rendeva tutta la violenza che questo personaggio porta avanti in scena. Perché questa è un'altra grandezza di Molière, in questo rifacimento di un testo antico di Plauto. Attorno alla figura di questo vecchio derubato e comico, nella sua ansia per la sua cassetta, per il suo denaro, Molière tratteggia l'idolatria di una società centrata sul denaro. La peste, diremmo, per stare anche vicini alla nostra oggi, alla nostra attualità, una peste che rovina tutti i rapporti umani, e lo fa divertendoci, lo fa con dei fuochi d'artificio comici inarrivabili. Allora, adesso proviamo a seguire insieme la storia, la trama, che è un intreccio bello complicato. Atto primo. Arpagone è un ricco borghese con due figli, Elisa e Cleante. I due si confidano, temono entrambi di essere osteggiati dal padre nei loro sentimenti. E perché? Elisa perché è innamorata di Valerio, un nobile spiantato, che però si è inserito in casa, si è intrufolato in casa di Arpagone proprio per stare vicino a Elisa. Cleante, invece, innamorato di Mariana, una bella e giovane ragazza di famiglia povera. Qui entra in scena Arpagone con la sua fobia di essere derubato. Quindi prima rimprovera i figli perché vestono in maniera sfarzosa e questo attira i ladri, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine del rimprovero rivela ai figli i suoi piani. Intende sposare una certa Mariana ed Elisa dovrà maritarsi con un ricco signore di mezza età, il signor Anselmo. Ora, immaginatevi lo sconcerto dei figli nel vedere i propri desideri amorosi andare in malora per la volontà del padre. Cleante se ne va infuriato al solo pensiero che la sua Mariana debba andare in sposa ad Arpagone, mentre Elisa giura che non sposerà mai un vecchio che non ama. Questo primo atto si chiude con l'arrivo di Valerio, che sappiamo fa il domestico in casa di Arpagone per stare vicino a Elisa, e proprio a lui Arpagone chiede di controllare la figlia, di starle vicino, perché non deve combinare malestri, questa figlia deve sposare chi dice lui. E poi, attenzione, questa è un'azione che avrà la sua importanza in tutti i cinque atti, va a nascondere il suo tesoro in giardino, 10.000 scudi in una cassetta. Il secondo atto si apre su uno scontro furibondo tra Arpagone e il figlio. Cleante, di nascosto dal padre, ha chiesto un prestito a usura a un certo Mastro Simone, ma questo Mastro Simone in realtà fa solo da mediatore per conto del vero prestatore che dà i propri soldi a prestito, un prestito micidiale, un interesse del 25%. E si capisce e si rivela che il prestatore è lo stesso Arpagone, cioè il padre sta per strozzare il figlio con l'usura. Quando la cosa si scopre, Cleante manda all'aria tutto e maledice l'avarizia scellerata del padre. Poi entra in ballo un altro personaggio, Frosina, la mezzana, che sta tramando per far sposare Mariana ad Arpagone ed Elisa al signor Anselmo. Le battute qui sono esilaranti. Mariana ama i sessantenni, dice Frosina ad Arpagone, anzi più vecchi sono e più li desidera. Arpagone sembra cedere alla verità, sembra lasciarsi abbindolare, ma quando alla fine Frosina gli chiede quindi un piccolo prestito per il lavoro di mezzana che sta facendo, Arpagone fa finta di non aver sentito e torna in giardino a controllare il suo tesoro sepolto. Atto terzo. Si apre con i preparativi della cena di nozze che si dovrà compiere la sera stessa. Le sfumature qui comiche sono di grande maestria. Arpagone è attento come un falco perché non si spenda troppo, perché non si ecceda in cibi di lusso. Sì, cena di nozze, ma non esageriamo. E un vecchio fedele servitore, Mastro Giacomo, si lamenta per l'avarizia del suo padrone. E qui interviene Valerio. Ve lo ricordate, l'amante di nascosto della figlia Elisa, che per accattivarsi la stima del padrone finge di lodare invece l'attenzione al denaro del padrone di casa, e Mastro Giacomo viene alla fine malmenato sia dal padrone che dal nuovo domestico. Giungono in casa Frosina e Marianna. Marianna in realtà è disgustata dall'idea di sposare un vecchio. Meglio un vecchio ricco che un giovane squattrinato, tuona l'esperta Frosina. E aspettate solo che muoia, che ci vuole. Arrivano Arpagone e i figli, ma qui colpo di scena. Cleante, proprio il giovane di cui Mariana si era innamorata, è lui che è figlio di Arpagone. Atto quarto. L'intreccio si ingarbuglia, come sempre, nella tradizione di questo genere comico. Di nascosto da Arpagone tutti tramano alle sue spalle e Frosina viene convinta dai figli e promette a loro e a Marianna di rimettere le cose a posto. e di proporre ad Arpagone una finta proprietaria di case che però ha anche un bene di 10.000 scudi. Vedrete, dice Frosina, davanti a questa offerta Arpagone preferirà il denaro di questa alla giovinezza spiantata di Mariana. La serata è finita, ma proprio sul finire Arpagone vede il figlio che dà un bacio sospetto sulla mano di Marianna. Allora prende da parte il figlio e con un abile interrogatorio lo smaschera e lo costringe a rivelare il suo amore. Ora i due sono nemici, la lite tra loro si fa terribile. E qui Molière è maestro nel non farci perdere il divertimento e al tempo stesso nel rendere visibile la violenza e il mimetismo che avvelenano il cuore degli uomini. Tra padre e figlio volano parole come coltellate. Arpagone torna in giardino a controllare il suo tesoro, ma dall'altra parte della scena arriva Freccia, il servitore di Cleante, che gli mostra la cassetta, proprio quella cassetta dove Arpagone ha nascosto i suoi 10.000 scudi. E i due giovani scappano con la refurtiva e Arpagone rientra in scena gridando al ladro, al ladro. È il monologo di Arpagone derubato, uno dei più famosi di tutta la letteratura teatrale. Un monologo strepitoso sul piano comico, ma che a me, Ermanna, è sembrato anche pieno di inflessioni risibilmente tragiche e malinconiche. E proprio con questa impostazione scenica, Ermanna realizzava e faceva il suo monologo della cassetta. Chiudiamo con l'ultimo atto. È arrivato il signor Anselmo che dovrebbe sposare Lisa. Tutti i personaggi sono in scena, ma Arpagone ha convocato il commissario e l'atto si apre con una specie di processo in cui proprio Valerio viene accusato da Mastro Giacomo di avere rubato lui la cassetta. Valerio confessa che la sua colpa è amare la figlia di Arpagone, solo quella, non gli interessa il denaro, e svela di essere sì povero, ma di nobili origini. A questo punto Molière scioglie l'intreccio con una trovata del genere romanzesco. Si viene a scoprire che sia Valerio che Marianna sono proprio figli di quell'Anselmo che ora non sposerà più Elisa, ma che saggiamente propone ad Arpagone che i giovani si sposino con i giovani, Elisa con Valerio e la figlia di Anselmo, Marianna, con Cleante. Ad Arpagone interessa solo una cosa, la sua cassetta. Ma dov'è? Chi l'ha rubata? Cleante a quel punto la restituisce al padre e la vicenda si conclude con un lieto fine che dentro conserva tutte le ombre, la cattiveria, la malvagità, le ingiustizie che Molière ha disseminato sulla scena. Alla fine, sì, vince l'amore. Le coppie che vanno a sposarsi sono quelle giuste. E Arpagone si ritrova tra le mani il suo unico, vero, metallico, disumano amore, la sua cassetta.
I podcast di Radio 3. Trame. Trame è un podcast a cura del teatro di Radio 3, disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
Questo era Marco Martinelli che raccontava il suo avaro di Molière per Trame, la serie curata da Laura Palmieri, che potete ritrovare sul sito di Radio 3. Sono tutte le varie trame, piano piano stanno diventando tante le proposte di ciascun autore o interprete per i titoli del repertorio teatrale. Noi adesso ci salutiamo, Radio 3 Suite finisce qui con i nostri tecnici che saluto, saluto la redazione, ringrazio Giorgio Spolverini in regia e per salutarvi un ascolto schoenbergiano, visto che Schoenberg ci ha tenuto compagnia prima, dalla suite per orchestra di In Sol di Arnold Schoenberg con la Rundfunk Symphony Orchestra Berlin diretta da John Mauceri, che peraltro abbiamo trovato in una bella intervista il 24 settembre scorso. Andatevela a riascoltare, il suo bellissimo libro, molto divertente, in questi giorni si può anche, una bella scelta di lettura. Noi ascolteremo credo solo l'ouverture dalla suite, è il mondo di Hollywood che fa compagnia a Schoenberg, oramai lontano dal suo paese, ed è il modo per salutarci oggi. Radio 3 Suite naturalmente torna domani dopo Ciabattiti.